Marrico dell'Agnolo sarà Taibona Gordino e lo sarà giovedì sera in occasione della grande apertura della Sagra de Pasca, nella serata importante che dà il via ai festeggiamenti. Allora Marrico intanto è con noi. Ciao Marrico, ben ritrovato.
Ciao.
Senti, ma potremmo accompagnarti con Aria di casa mia quando salirai sul palco, che dici?
Ah beh, sicuramente è casa mia e la sento casa mia relativamente ad Agro, relativamente anche specialmente a Civetta, che è la montagna, direi, di Agordo.
Tu nasci ad Agordo, tra l'altro, nel 1959, non credo che tu rimanga tanto nell'Agordino, vero? Quanti anni sei rimasto proprio a vivere? Perché sei originario di Listolade, dell'Agnola, è chiaro, no?
Sì, sì, io sono originario di Listolade, da genitori tutti e due di Listolade. E poi però sono nato ad Agordo, penso di essere uno degli ultimi nati in casa, sono nato praticamente in una casa di vicino alla piazza. Mm-hmm. E ho vissuto però pochissimo perché mio padre lavorava a Torino, allora aveva cominciato facendo il professore di francese ad Agordo. E dopo è andato a Torino e chiaramente la famiglia l'ha seguito, e poi da lì Montebelluna, 30 anni a Montebelluna, e adesso sono qui praticamente a Mel, che è circa metà strada tra Montebelluna, dove ho vissuto 30 anni, e Agordo.
Senti Marrico, ma è vera o è una leggenda metropolitana che a 12 anni tu sei salito sull'Agnier?
Eh no, è assolutamente vero. I miei si avevano paura che io arrampicassi, naturalmente, insomma, non è da biasimarli da un certo punto di vista, però chiaramente me l'hanno impedito finché hanno potuto, a parte qualche piccola parentesi con degli amici di famiglia. Infatti quella volta ero con la Gigia
Denardin,
che loro erano molto appassionati di montagna, mia madre si fidava molto di lei, per cui mi ha fatto fare questa salita alla cima dell'Agnier, avevo 12 anni ed è stata una cosa meravigliosa.
Senti, ma come fanno i genitori ad ostacolare un giovane che vuole arrampicare? Gli nascondono le corde, i ramponi, gli scarponi, non so, lo chiudono in casa? Perché come hanno fatto a fermarti?
Ma diciamo che sì, abitavamo anche a Montebelluna allora, per cui insomma, finché non ho avuto, diciamo, l'indipendenza, giusto, almeno, giusto. Almeno logistica, diciamo, sì, insomma,
niente bacchette de Cornoler, niente bacchette così.
Niente bacchette de Cornoler. No,
Poi però diventi grande, prendi la patente e cominci a 20 anni a fare sul serio 30 vie nuove. Hai fatto, Marrico?
Sì, penso che qualcosina di più. Poi ho perso il conto perché una volta le segnavo, adesso non segno più niente. Quello che viene, viene. E penso che l'importante a questo punto sia appunto divertirsi, andare in giro, scalare. Sì, non tengo più statistiche.
Torre Venezia, Tissi, Andri, Cratti, Livano, Scastiglioni. Cos'è che hai nel cuore, Marrico?
Ma io sicuramente ho nel cuore la Civetta, specialmente, e in particolar modo i cantoni di Pelsa. Ecco, sicuramente sono, secondo me, tra le montagne più belle che esistano, anche perché sono una miriade di cime e di pareti, e è un labirinto di roccia che secondo me si trova in poche parti del mondo e delle Dolomiti.
Nel 1997, cari amici, dovete sapere che Marrico dell'Agnola ha deciso di andare a scalare all'isola di Baffin. E che cosa ha fatto? Si è preso con sé la moglie Antonella, che saluto. Per questo motivo è salito 4 volte su quella cima, per stare lontano da Antonella, credo, Marrico.
No, quella volta Baffin chiaramente c'era anche lei. Abbiamo fatto, anzi devo dire che l'organizzazione della spedizione è stata un po' lei l'idea, nel senso che io conoscevo bene, sapevo dell'esistenza di quest'isola di Baffin, dove si scalava, dove c'erano montagne vergini, dove c'era l'Asgard. E così parlando a lei è venuto in mente proprio di andare e di organizzare, diciamo, dal punto di vista anche pratico, la spedizione, perché io quando sono lì scalo, però non sono un grande organizzatore di queste cose. Quindi con lei abbiamo fatto una bella salita al Torrione Belluno, una salita qua di quasi 1000 metri con dentro anche del settimo grado, e poi abbiamo fatto un'altra bellissima salita su un'altra torre, ancora più bella, ancora più alta, con difficoltà anche più elevate, e quello è stato veramente una bellissima esplorazione al di là del lato alpinistico, è stato proprio un'esperienza totale di barche, di fiordi, di spiagge gelide, di pareti fredde dove il tempo è sempre brutto e di roccia stupenda però.
Innamorato della Yosemite Valley, siamo in California, qui ci sei andato e l'hai salita per 7 volte, che cosa hai dimenticato per esserci tornato 7 volte, Manrico?
Ma no, non avevo dimenticato niente, avevo ricordato qualcosa piuttosto, nel senso che la Yosemite è una valle che a differenza, adesso facciamo un paragone con la Patagonia, con l'isola di Baffin e con altri posti, comprese le Dolomiti, comprese il Monte Bianco, comprese l'Himalaya, ecco, Yosemite d'estate, quasi sempre bel tempo, ecco la cosa che a me piace. Io dico sempre, quando in Yosemite ti alzi la mattina, apri la tenda, guardi fuori e sei quasi sicuro di vedere un cielo sereno e di sapere che sarà una bellissima giornata dove si può arrampicare senza avere tanti altri problemi.
Nella primavera del 2000 hai attraversato in autonomia da est a ovest invece la Groenlandia, 32 giorni, parliamo di temperature con 35 gradi, c'è sempre Antonella, c'è Giuliano De Marchi, c'è Michele Potrandolfo, 650 chilometri, tutti a bordo della motoslitta, Manrico?
Sì, sì, era veramente un'ottima motoslitta tirata da noi però.
650 sì. Chilometri, piedi, sci, ciaspe, di tutto?
No, sempre con gli sci.
Sempre
con gli sci, con una pesante slitta dove c'era dentro tutti i generi di sopravvivenza, non dico di conforto, di sopravvivenza, tipo la tenda e sacchi piuma, il cibo, che non è bastato, infatti siamo arrivati dall'altra parte veramente stremati, distrutti, dimagriti, ed è stato sì, quasi miracoloso, insomma, riuscire ad arrivare sull'altra costa senza rimetterci la scorza prima.
Ecco, perché forse è sfuggito, abbiamo parlato di 650 chilometri, di 32 giorni, fatevi un attimo il conto di quanti chilometri sono al giorno, è sorprendente per davvero. Dove dormivate, nell'igloo?
No, dormivamo sempre in tenda, però prima di piantare la tenda in genere si costruisce un muro di cubi di ghiaccio per riuscire a difendersi dal vento, che lì è veramente, veramente potente. Sì, che ogni sera si costruiva questo muro e poi si montava la tenda, anche perché tante volte senza il muro non era possibile nemmeno tirar fuori la tenda dalla slitta.
Esperienza da ripetere questa, Manrico, oppure no?
Assolutamente no.
Troppo freddo?
No, è stata una bella esperienza, perché dopo quando ci si tira fuori da certe situazioni sicuramente si vede il mondo, perlomeno i primi 10 giorni si vede il mondo completamente diverso, si capisce anche quello che vale di più, quello che vale meno, insomma si ha un'idea più precisa e bilanciata delle cose. Purtroppo sì. Si torna come prima, però insomma c'è questa consapevolezza e questo ricordo della consapevolezza di quelle giornate.
Adesso ti faccio una domanda da femmina, questa è la domanda da femmina. Bello sapere che arrampichi, ti muovi per la Groenlandia con la moglie, credo sia la tua, comunque la compagna. Ecco, senti Manrico, quanto importante è l'amore quando ci si affida a una persona incordata piuttosto che a un moschettone?
Aspetta, la domanda è...
Da femmina. tipo quelle della Maria De Filippi, questi sai.
Sì, vabbè, chiaramente avere...
attento alla risposta, perché però guarda che questa Antonella la usa contro di te, pensaci bene, dimmi pure l'importanza dell'amore, qua ti devi fidare, devi essere
affiatato. Sì, no, io penso che sia importante, che sia qualcosa che può completare l'esperienza, sicuramente essere insieme a una persona dove non c'è solo un legame di amicizia ricordata, ma anche insomma affettivo potente, può diventare diciamo un ostacolo in certi casi, quando si è al limite, quando si ha veramente paura di rimanerci, che uno dice sì, anche avendo dei figli uno dice ci rimaniamo qua in due anziché in uno solo, che in questi casi è un ostacolo, in altri casi è forse la cosa più bella del mondo, insomma, poter viaggiare, poter arrampicare con la propria compagna.
Nel 2000 dunque Manrico si fa 650 km in 32 giorni, poi quando ritorna ci dice quello che ci ha detto a noi prima, esperienza da non ripetere. Infatti nel 2002 riparte, traversata da nord a sud dello Hielo Patagonico in 39 giorni, non credo sia stata molto meno difficile di quella del 2000.
Beh, diciamo che sì, c'erano delle differenze, nel senso che intanto in Groenlandia ha fatto molto più freddo. C'è stato quel problema del cibo che non bastava, per cui eravamo, come dicevo prima, veramente stremati dalla fatica e dal cibo che non avevamo abbastanza calorie per poter fronteggiare, insomma, certi sforzi e certe cose. Ecco, la Patagonia, anche in base all'esperienza precedente della Groenlandia, l'abbiamo affrontata intanto con più cibo e poi conoscevamo già un po' l'ambiente, per cui sapevamo tanto umido, tanta pioggia, però mai tanto freddo. E poi c'è anche il fatto che quando sei sullo Yellow Continental hai sempre, quando è bel tempo o quando ci sono degli spiragli, delle montagne di riferimento, hai qualcosa, mentre in Groenlandia praticamente era come essere in mezzo all'oceano, perché tutto intorno era solo bianco, e questo è durato praticamente penso per più di 20 giorni, perché i primi giorni vedevi la costa, qualche montagna, e dopo almeno per 20 giorni non abbiamo visto niente intorno a noi, solo bianco, per cui poi le temperature, come dicevo prima, avevamo i 25 fissi in tenda in Groenlandia, Patagonia, sullo Hielo, fa freddo sì, ma non fa mai così tanto freddo, è umido, però sì, non si soffre in quel modo lì. Come
quella che vi ho raccontato io è solamente una sintesi della gran bella carriera di Manrico Dell'Agnola, che saprà sintetizzare bene Giampaolo Soratroi, al quale è affidata la serata giovedì a Taibona a Gordino. E adesso a Manrico Dell'Agnola chiediamo su cosa verteranno i due docufilm, documentari che proietterà e che presenterà Taibona a Gordino.
Beh, uno è il filmato che abbiamo fatto in Antartide, come dicevo prima, con la traversata in barca a vela, con queste due vie nuove che abbiamo aperto, e sì, insomma, un filmato fatto durante questa spedizione. Quell'altro invece è forse ormai sì, è stato, diciamo, proiettato già qualche volta in giro, però vedo che ogni volta piace ed ogni volta è un successo. Quindi è il film Donna Fugata, Sara Boscano e Omar De Nuin, sulla Torre Trieste, che salgono questa via stupenda, anche molto difficile, una via aperta da Christoph Heinz qualche anno fa, e che loro hanno ripetuto in libera, e io praticamente ho filmato questa loro salita, con dentro le interviste di chi ha aperto la via, dell'intervista a loro, che completano, insomma, il quadro di questo film su questa torre meravigliosa, la torre forse più bella, io direi quasi del mondo, senza esagerare.
Donna fugata, e io aggiungo con orgoglio, finalmente anche a Taibon, Omar e Sara, finalmente anche a Taibon a Gordino. Li aspettiamo davvero di vederli in questa Donna Fugata con molta attenzione, molti attendono questo momento. Grazie Manrico, è stato un piacere, ci vediamo giovedì sera a Taibon.
Grazie a te, a giovedì allora, ciao a tutti.